andando avanti nel consuntivo, noi abbiamo che comunque l'esercizio 2021 presenta sia un equilibrio di parte corrente che un equilibrio di parte capitale, e quindi anche un equilibrio complessivo del bilancio. Per quanto poi riguarda il dettaglio delle entrate e delle spese, allora, sulle entrate noi abbiamo che le entrate dall'IMU sono pari a 3.582.000 euro. Le entrate da recupero di evasione fiscale per l'anno 2021 sono pari a 977.548. Scusate, non sono entrate, ma è l'accertamento, non l'entrata. E la Tari, l'accertamento per il 2021 è di 2.952.000. L'imposta sulla pubblicità per il 2021 è pari a, cioè il canone patrimoniale, perché non c'è più l'imposta sulla pubblicità, cioè il canone patrimoniale che tiene insieme entrate derivanti dalla pubblicità, dal canone della pubblicità e dal canone per l'occupazione del suolo pubblico, è pari a 270.219 euro. L'imposta di soggiorno, il gettito e l'accertamento è di 57.174, il fondo di solidarietà comunale è di 1.501.000 euro. Per quanto riguarda poi i trasferimenti da altri enti, quindi il titolo 2 è tutto un lungo elenco di trasferimenti che penso sia giusto saltare per non annoiarvi, comunque se ci sono delle domande sono pronto a rispondere. Per quanto riguarda il titolo 3, che sono le entrate extratributarie, noi abbiamo che le entrate provenienti dal Museo Leonardiano, quindi dalla vendita dei biglietti del Museo Leonardiano della Casa Natale per il 2021 è pari a 443.000 euro. I proventi dell'asilo nido sono pari a 113.000 euro. I proventi dalle concessioni cimiteriali sono pari a 118.000 euro, e i diritti di segreteria 86.000 euro, il canone di concessione del servizio idrico 186.000 euro, quello per la distribuzione del gas di 96.000 euro, e i canoni per gli impianti sportivi sono pari a 3.780 euro. E gli interessi attivi, quindi gli interessi che maturano, cioè gli interessi per obbligazioni giuridiche, sono pari a 7.858 euro. E poi abbiamo le entrate derivanti dai dividendi delle società partecipate, in questo caso pubblici servizi, sono pari a 165.000 euro, e altri rimborsi per entrate correnti per 28.000 euro. E sempre il titolo 4 delle entrate, i contributi per gli investimenti, cioè finanziamenti abbiamo avuto, sono pari a 3.644.000 euro, e nel dettaglio sono i seguenti: 25.000 euro per la videosorveglianza, 180.000 euro per l'efficientamento energetico, 2.500.000 per la scuola d'infanzia, e 201.000 euro è il contributo regionale per gli edifici scolastici e 150.000 euro per il secondo lotto della pista ciclabile. Poi le entrate sempre in conto capitale, quelle che derivano dai permessi a costruire, quindi dagli oneri di urbanizzazione, sono pari a 533.548. La parte delle spese, i redditi, il costo del personale è pari a 2.527.000, le imposte a carico dell'ente, cioè le imposte che l'amministrazione comunale paga durante l'anno, per lo più è l'IRAP per le retribuzioni dei dipendenti, è pari a 157.000 euro. L'acquisto di beni e servizi, cioè il totale della spesa corrente, è pari a 9, il totale della spesa corrente al netto della spesa di personale è pari a 9.658.000 euro. E gli interessi passivi, cioè gli interessi che maturano sui mutui che l'amministrazione ha, sono pari a 772.287. Poi, infine, le spese in conto capitale effettuate durante l'anno ammontano a 2.829.584. No, scusate. La spesa in conto capitale è 4.508, 2.829 la parte di questa spesa capitale che è stata trasferita sull'esercizio successivo attraverso il fondo pluriennale vincolato. Poi, per quanto riguarda il rimborso della parte capitale dei mutui che l'amministrazione comunale ha pendenti, la restituzione di parte capitale è di 404.000 euro, quindi 700.000 è la parte degli interessi e 400.000 è la parte capitale. Io mi fermo qui anche perché, diciamo, questa discussione l'abbiamo fatta in commissione e quindi ho già illustrato con un dettaglio superiore ai consiglieri qual era, diciamo, quali sono i numeri del conto consuntivo, quindi si apre la discussione, ma se prima della discussione ci sono delle domande, dei dubbi, ebbene è possibile farle, bene farli. Prego Maria Grazia.
Grazie Sindaco. No, soltanto tre punti ho analizzato così per parlarne un attimino più dettagliatamente. Allora, iniziando all'inizio, diciamo, proprio del rendiconto, vediamo praticamente il confronto fra le previsioni iniziali e le previsioni definitive. No, proprio la quarta pagina.
Sì.
Quindi le previsioni iniziali, sto parlando delle entrate che poi si riflettono anche chiaramente sulle uscite. Allora, avevamo una previsione iniziale di 21 milioni, vado per cifre varie, e una previsione definitiva per 25. A consuntivo siamo andati a 19, quindi 6 milioni di differenza. Ecco, e sapete, come mai questo dislivello così importante fra quello, cioè iniziale va bene, però dopo anche la revisione ci sono 6 milioni. Ecco. Se ci sono state delle entrate che non si sono poi verificate o qualcosa, dei chiarimenti su questo. Ecco. Non abbiamo parlato in commissione perché non l'avevo evidenziato, ecco, soprattutto. Poi diciamo, come per quanto riguarda invece il risultato d'esercizio, io lo chiamo risultato d'esercizio, che poi sarebbe quello di disponibilità, no? Che il comune ha per poter spendere, rispetto, diciamo, al comune, alla grandezza del comune, è un risultato soddisfacente, importante, 1.498.000 euro di risultato di gestione.
Sì.
Quindi con questo risultato di gestione penso che l'amministrazione potrà fare altri interventi importanti sia nel sociale e anche interventi, come abbiamo parlato l'altro giorno sia con l'assessore Frese, con lei Sindaco, per quanto riguarda la Tari. io avevo espresso insomma di poter fare un ulteriore sconto sulla Tari proprio per andare ad aiutare anche altre fasce di reddito, perché oggi le fasce di reddito 10.000 euro è un reddito bassissimo, proprio da fame, diciamo, veramente, ma ci sono anche le fasce di reddito più alte che oggi soffrono, ecco, dell'aumento dei costi e di tutto. Quindi di poter usufruire questo avanzo che abbiamo, questo risultato d'esercizio, anche per fare un ulteriore sconto sulla Tari o su altre agevolazioni. Ecco, se è possibile, io sto parlando, e poi anche usufruirle per rendere la città ancora più bella, più vivibile, per quello che, diciamo, per gli impianti di illuminazione che hanno sempre dei grossi problemi, per il risparmio energetico, per poter sostituire le famose lampade tradizionali con le lampade a LED, ecco, questo per andare sempre a agevolare la popolazione e anche l'amministrazione. L'altro punto è il fondo, diciamo, di crediti di dubbia esigibilità. Non mi voglio ripetere perché l'ho già detto sempre, quindi è una cifra importante, chiaramente abbiamo raggiunto 7 milioni e quindi pesano questo sull'amministrazione poi, perché in realtà sono capitali immobilizzati che si potrebbero usufruire per delle spese importanti. Quindi mi sembra, se non ho letto male, che Alia offriva anche un servizio per recupero, quando abbiamo deliberato la Tari, per recupero crediti, no? Perché sì, poi la Tari è quella, insomma, che dove c'è maggiore evasione, insieme all'IMU, ecco, sono le due voci più importanti. E quindi di poter usufruire di questo servizio, se gli uffici interni non hanno il tempo disponibile, non hanno le risorse, poter dare anche a terzi un servizio di riscossione per recupero di questi crediti. E l'altra cosa è per quanto riguarda invece l'IMU, l'accertamento emessi, 977.000 euro, l'ha ripetuto anche lei, sindaco, ora, ma di questi quanto realmente poi sono stati incassati, si riesce a sapere? Perché ecco, questo è, praticamente sono gli avvisi che ha mandato il comune, no? Sul vecchio, quindi quanti incassi ci sono stati su questi avvisi, quante persone hanno potuto... Bene, per ora il mio intervento è terminato, grazie.
Allora, brevemente, per quanto riguarda, la interpreto come una domanda, quindi ti rispondo.
Sì, l'ultima è una domanda.
No, quella sul confronto tra sulle previsioni iniziali,
sì,
e sulle sugli accertamenti, sulla parte finale. La differenza che c'è è dovuta semplicemente a un calcolo, perché sulla previsione e sulla diciamo previsione iniziale e quella definitiva vengono calcolati il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo d'amministrazione, che nella colonna sull'accertamento definitivo, sul definitivo non c'è, quindi quello scostamento è dovuto sostanzialmente a queste maggiori entrate che sono su una colonna e non sono sulle altre. Okay? Infatti se tu vai a confrontare i diversi titoli di entrata tra le previsioni definitive e quelle del rendiconto, le differenze sono di poche migliaia di euro. Quindi la differenza di quei 6 milioni di euro sono l'avanzo d'amministrazione e il fondo pluriennale vincolato. Poi sulla questione della Tari, noi stiamo valutando di dare un sostegno alle utenze non domestiche che hanno già beneficiato di un sostegno lo scorso anno, quindi sono per lo più non sicuramente coloro che fanno somministrazione alimentare, coloro che vendono generi alimentari, però possono essere i bar, artigiani e a piccole attività commerciali. E c'è un elenco, ne abbiamo già parlato in giunta, quindi avranno un sostegno anche quest'anno le utenze non domestiche. Sicuramente noi non possiamo utilizzare l'avanzo d'amministrazione per determinare un alleggerimento del carico fiscale sulla Tari, perché l'avanzo dell'amministrazione ha tutta una sorta di priorità nell'utilizzo. La prima è far fronte a debiti fuori bilancio, e noi non ne abbiamo. Far fronte a una mancanza degli equilibri di bilancio si potrebbero determinare durante l'anno. E questa è una cosa su cui bisogna stare attenti, anche perché noi, come avete visto, le entrate del museo sono entrate molto ridimensionate rispetto a quelle che avevamo negli anni precedenti. Noi abbiamo scritto una previsione di entrata che bisogna vedere se poi effettivamente si riesce a mantenere, perché purtroppo ancora gli effetti del Covid sulle presenze turistiche si sentono. E poi per l'altra priorità individuata dalla legge è quella per le entrate per sostenere la spesa in conto capitale, cioè gli investimenti. Quindi sicuramente quelle risorse non si possono utilizzare per alleggerimenti fiscali a categorie diverse, e quindi l'avanzo amministrazione non può essere utilizzato per quella destinazione là. L'altra domanda era?
No, l'ultima sull'IMU. Se
l'accertamento l'accertamento sull'IMU. Quindi questo è per lo più un IMU recuperato dagli anni precedenti. La percentuale di riscossione, ora non ricordo quella del 2021, la posso dire con precisione, però mediamente negli anni precedenti si attestava sul 30-35%. Quindi significa che di quell'accertamento, diciamo grosso modo, ne rientra il 30-35%, il resto va a ruolo. Okay? Col ruolo i tempi per la riscossione non sono quantificabili, è una cosa molto più difficile e molto più complessa.
Bene, grazie.
Sulla Tari, l'ultima cosa, dicevi sulla Tari, il servizio di riscossione della Tari, il servizio di riscossione della Tari, sia di quella incompetenza, cioè di quella dovuta, sia del pregresso, cioè di quelli non riscossi, noi lo esercitiamo attraverso l'azienda Alia, tant'è vero che noi sul PEF della Tari questo servizio è pagato, e si chiama CARG, è tra i servizi accessori che si possono attivare. Noi abbiamo attivato ormai dall'inizio della gestione Alia questo tipo di servizio, perché Alia ha una banca dati molto più fornita e capillare rispetto a quella nostra, perché l'hanno sempre gestito, e poi col porta a porta conoscono cittadino per cittadino, e quindi è più facile gestire questo tipo di servizio.
Posso intervenire?
Prego.
Sì. Semplicemente per dire che sì, in commissione lei ci ha illustrato come ha fatto stasera, comunque abbiamo avuto la possibilità di approfondire un po' questi numeri. Ecco, quello che è balzato all'occhio, mi fa piacere che l'abbia già sottolineato la consigliera Bindi, è proprio il risultato d'amministrazione. Comunque È un risultato importante, sono numeri importanti, sono quasi 1.500.000 euro. la cui destinazione, come lei ci stava spiegando, potrebbe servire anche per andare a, diciamo così, livellare le mancate entrate che potrebbero derivare dal sistema museale. Io devo dire la verità che rispetto a quello che sempre in commissione ci diceva in maniera, diciamo così, informale su quelli che erano i primi risultati ad aprile di quest'anno, ma sia per quello che si vede in tutte le nostre, in nostre città, a partire da Firenze, ma anche qui da noi, è chiaro che la fine dello stato emergenziale ha ridato grosso impulso al movimento di turisti. Io sono fiducioso che si possa raggiungere quello che è stato scritto in bilancio, anche se è una cifra importante, più di 900.000 euro sono stati iscritti come bilancio di previsione per quest'anno. Forse non raggiungeremo l'obiettivo, ma saremo sicuramente in grado di andarci, a mio avviso, molto vicini, per cui credo che se si pensa che questo avanzo libero corrisponde poco meno che a quello che il nostro sistema museale aveva incassato nel 2019, che è stato l'anno delle celebrazioni leonardiane, mi sentirei con le spalle abbastanza coperte, visto l'andamento dei flussi turistici degli ultimi tempi. E per il resto, ecco, anche alle considerazioni che venivano fatte sul discorso dell'accertamento, sono sempre, insomma, molto importante, però in commissione mi sembrava fosse emerso e comunque c'era stato un incremento dell'accertamento, soprattutto se non sbaglio sulla Tari stessa, solo si stava parlando ora. Sull'IMU. E quindi questo significa che comunque c'è stato un lavoro anche più capillare, probabilmente degli uffici che sono riusciti a lavorare meglio, sicuramente grazie anche a una riorganizzazione interna che su questo ha pesato. Ne stavamo parlando all'ultimo consiglio, quando si parlava del PNRR, quindi come ci spiegava anche l'assessore Frese poi in commissione, importanza che gli uffici sappiano lavorare appunto progetti, quindi le capacità progettuali, saper intercettare bandi e quindi stare poi dietro a tutta l'organizzazione. Quindi vediamo che il funzionamento della macchina del comunale, per quanto Comune di Vinci abbia le sue difficoltà con il personale e per una serie di considerazioni che, insomma, ci siamo anche espressi in commissione, che sono questo ancoraggio a anni in cui probabilmente le spese per il personale e l'amministrazione erano anche diverse più da un punto di vista proprio di numerico di presenze all'interno del comune. Si fa riferimento a parametri per cui sia per l'assunzione sia per le nuove assunzioni, soprattutto, e quindi i bandi, peraltro bandi che il comune comunque ultimamente ha fatto, c'è questi ancoraggi al passato che comunque non derivano da un sistema comunale, ma sono leggi dello Stato, sono vincoli che impone lo Stato, così sul fondo crediti di esigibilità sappiamo che è lo Stato che ci porta a calcolare il 100% del fondo e doverlo mettere tutto lì. Sarebbe bello liberare le risorse da questa cosa, però è chiaro che se c'è un perché a quelle cifre, probabilmente è per tenere insieme poi anche un sistema paese che non è soltanto Vinci e magari può essere un comune anche virtuoso, probabilmente è perché ci sono amministrazioni comunali che in passato sono state anche meno virtuose, per cui se lo Stato poi è arrivato a dover mettere determinati vincoli anche così stringenti. Nonostante questo, e chiudo, si ritorna che se gli uffici riescono ad organizzarsi bene, a lavorare bene, si possono ottenere quindi anche vantaggi da quello che può essere appunto l'accertamento dei tributi che sono dovuti all'ente. E pertanto, se mi permette, faccio anche direttamente la dichiarazione di voto, così non riapro l'intervento, che è favorevole per il gruppo Democratici per Vinci. Grazie.
Bene. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Allora, faccio la dichiarazione di voto per il gruppo Scipioni per Vinci, il nostro voto è contrario.
Bene. Allora, passiamo al voto. Allora, punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021. Favorevoli?
Quindi 10, la maggioranza.
10. Contrari?
Lista Scipioni.
Mancano due voti. 4, un altro. 5, ok. Astenuti? Nessuno.
Nessuna approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Un attimo, chiuso. Immediata eseguibilità, favorevoli?
10, la maggioranza.
Contrari?
5, lista Scipioni.
Astenuti? Per questione di comodità, quando dico aperti il voto, ognuno può votare favorevole o contrario senza aspettare. Tanto lo vedo qua, poi se manca qualche voto va bene. E quindi a posto. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno. Gruppo consigliare Scipioni per Vinci, capogruppo consigliere Alessandro Scipioni. Mozione per invitare l'amministrazione comunale ad adottare la definizione di antisemitismo elaborata dall'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Prego.
Mi sentite?
Prova, scusa, aspetta. Ora?
Ecco, ora dovreste sentirmi. Grazie Sindaco, cercherò di essere breve. Il testo della mozione ha lo scopo sostanzialmente di definire quello che può essere considerato antisemitismo e ovviamente la definizione è propedeutica anche a cercare di combattere il fenomeno. In questo senso l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. La manifestazione retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree o non ebree e o la loro proprietà, le istituzioni della comunità ebraiche e i loro luoghi di culto. Dopodiché ci sono tutta una serie di esempi e credo che senza stare a elencare tutti, passando per i più significativi, anche perché sono nella disposizione di ogni consigliere poterli vedere, sono sicuro che già tutti l'avete fatto, tengo a sottolineare il carattere molto chiaro nel voler condannare l'odio verso delle persone. Qui in questa mozione non si tratta di parlare o meno dello Stato di Israele, tant'è vero che la mozione stessa a dire che va benissimo la critica verso uno Stato, purché non sia una critica specifica in odio perché lo Stato degli ebrei, laddove si rivolge a Israele una critica che si rivolge a qualunque altro Stato, questo è lecito e rimane nella libertà di opinione. A un certo punto io credo che il fondamento stia in quello che poi noi in Italia abbiamo vissuto con la legislazione razziale. In sostanza la legislazione razziale, magari non in Italia, magari era figlia anche di correnti al di fuori del pensiero italiano. Noi ci eravamo contraddistinti probabilmente per un antisemitismo di carattere religioso più che razziale. Poi il fascismo nel 1938 adottò, probabilmente anche con un limitato consenso tra l'opinione pubblica, ma anche con tanti esempi purtroppo di non intervento e da parte dell'opinione pubblica, quindi c'era un regime, c'era una dittatura, ma molti fecero finta di nulla quando questa legislazione iniziò a caratterizzare in maniera sempre gradualmente più violenta gli ebrei in maniera differente, quindi a privarli inizialmente del diritto di prestare servizio militare, inizialmente di prestare lavoro per l'amministrazione dello Stato, nullificare gli articoli brevi, fin quando a un certo punto si arriva, questo già nel 43 a guerra fatta, a dire apertamente che la cittadinanza italiana non può essere presa dagli ebrei, che in fondo ne erano già stati de facto privati dalla legislazione razziale, dal regime con la complicità della monarchia, ma ancor di più la Costituzione della Repubblica Sociale Italiana, perché stupisce ma c'era, differenziava tra cittadini e sudditi. Cioè la Repubblica riconosceva che potevano esserci, la Repubblica Sociale, internamente al suo territorio, dei cittadini, ma anche dei sudditi, che non erano non italiani, erano persone non degne di ottenere la cittadinanza italiana, quindi la legge disciplinava i loro diritti. No, ora, in quei regimi, in quei contesti, non credo che i diritti di quelli considerati italiani fossero molti lo stesso, però diciamo che almeno su carta portava avanti una discriminazione ancora più forte. Cosa si condanna nel documento? Il voler sostenere quegli stereotipi che hanno portato a quei massacri, il fatto che gli ebrei muovano poteri occulti, poteri oscuri, soprattutto anche attaccare quella vulgata di pericoloso revisionismo, cioè negare l'ambito e i meccanismi, ad esempio le camere a gas, o l'intenzionalità del genocidio degli ebrei portato avanti nella Germania nazionalsocialista e dai suoi sostenitori e complici durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto. E effettivamente c'è un pericoloso movimento revisionista che negli anni ha cominciato a dire che il fenomeno era minore, cioè hanno sbagliato a fare i conti, in sostanza. Se non fosse tragico verrebbe da sorridere. Io mi trovai a discutere con un esponente di Forza Nuova in televisione, dice, ma non erano 6 milioni, vabbè, ma se erano 5.999.999 che cambiava? O se anche fossero stati 3 milioni? In fondo il problema è che uno Stato ammetteva una politica di genocidio. Poi ci sono stati degli storici che hanno cominciato a dire che le camere a gas non esistevano, storici venduti. David Irving è stato condannato, ma è stato condannato non perché fosse in buona fede, perché lui era uno storico di Hitler, tra l'altro anche apprezzato universalmente, che ammetteva l'Olocausto. A un certo punto, diventando lì il punto di riferimento di movimenti estremisti, incomincia a dire che l'Olocausto non c'è stato, che le camere a gas in fondo sono state un'invenzione, che sono state inventate dai russi nel 47 per giustificare delle forme repressive. Insomma, ci sono vari tentativi di negazionismo in questo senso. Paragonare la politica di Israele a quella dei nazisti, beh, questo sì, perché uno può essere amico o nemico dello Stato di Israele, ma oggettivamente lo Stato di Israele, di cui io mi ritengo amico e lo ritengo una democrazia medio orientale, non applica una politica di sterminio sistematico delle persone. Questo, questa è una falsità storica, è una falsità della realtà, una falsificazione volontaria della realtà attuale, tesa soprattutto a cercare di giustificare dei rigurgiti pericolosi di odio verso i singoli e soprattutto ritenere tutti gli ebrei responsabili della politica dello Stato di Israele. Uno può criticare la politica di un governo, ma non tutti gli americani la pensano come il governo degli Stati Uniti, non tutti i russi sono a favore di Putin, non tutti gli italiani condividono la politica del governo. Non si può mettere in capo ai singoli delle responsabilità di fondo, ma lì il discorso è ancora più forte e più perverso. C'è un'internazionale ebraica, tant'è vero che nel testo viene detto chiaramente, una delle cose che viene più attaccata è il ritenere tutti gli ebrei più fedeli a Israele che non all'Italia. Insomma, ci sono stati, credo, in questa Repubblica e ancora al tempo del Regno d'Italia, tantissimi patrioti ebrei che hanno dato la vita anche sulle trincee del Piave. Ricordiamo che la signora Sarfatti aveva un figlio minorenne ebreo, che è il più giovane caduto, ufficiale caduto della Grande Guerra. Io penso a quanti cittadini italiani, mi viene in mente un momento particolarmente triste quando mi trovavo a Brescia nella mia vita e mi spiegò una signora ebrea cosa furono le leggi razziali per lei. Lei era la figlia di un medico e disse: mio padre rimase colpito dal fatto che legge gli ebrei non sono italiani. Mio padre era stato medico nella Grande Guerra, mio zio era morto volontario a 21 anni sul Piave, quindi cioè, noi non siamo, ho scoperto ora a 50 anni, io non sono italiano. Quando c'era da dare il sangue, quando mi facevano a far ammazzare per l'Italia, oggi lui non sarebbe un italiano. Ci sono ebrei sopravvissuti a cui furono tolte le medaglie. E purtroppo questo viene spesso minimizzato. Io ricordo che recentemente Zemmour, con una frase abbastanza infelice, disse che il governo di Vichy era meno cattivo di altri governi perché in fondo aveva discriminato gli ebrei sul lavoro, non aveva discriminato, non aveva permesso, questo è vero, la deportazione degli ebrei francesi. Ma ho anche sentito una volta in un circolo monarchico dire che in fondo Vittorio Emanuele III non va criminalizzato perché ha solo firmato una legislazione lavorativa. Una delle scuse per metterlo al Pantheon sarebbe sì, no, ha firmato. Beh, io qui mi preme di ricordare due esempi prima di terminare con l'incipit finale. Ci fu Re Cristiano di Danimarca che mise la stella di Davide in quel periodo, quindi diede un esempio. E un personaggio che può sembrare strano, ma nonostante non riuscì ad andare contro la Germania durante la guerra, il Kaiser telegrafò a Hitler il giorno dell'emanazione delle leggi di Norimberga, complimentandosi, perché per la prima volta non credeva possibile che qualcuno lo avesse fatto vergognare di essere tedesco. Cioè, invece lei, cancelliere, oggi ci è riuscito. Poi ovviamente queste cose non è che furono riportate dalla stampa di allora, perché purtroppo si viveva in un regime, però ci furono delle prese coraggiose di distanza, cosa che la monarchia italiana purtroppo non fece, e si rese complice invece di una politica di Stato che, se non era di volontario sterminio, era sicuramente di appoggio a chi lo faceva in maniera scientifica. Quindi si invita il sindaco ad adottare formalmente il provvedimento di adozione della definizione di antisemitismo elaborato dall'HERA, International Holocaust Remembrance Alliance, quale segnale concreto di rifiuto e di condanna di qualunque atteggiamento e comportamento di stampo antisemita. Io credo che questa sia la questione in discussione. Grazie.
Bene, apriamo la discussione. Chi chiede la parola? Chi? Mila. Milacchini.
Sì, buonasera. Due parole, perché insomma con la delega che ho mi sento un po' chiamata in causa su questa mozione e ringrazio il consigliere Scipioni per averla presentata. Tengo a precisare che questa amministrazione, come tutte le amministrazioni del nostro territorio, da anni è impegnata in politiche attive di valorizzazione della memoria storica e promuovendo percorsi e progetti educativi. Infatti sapete benissimo che quando noi parliamo di memoria storica non ci limitiamo a organizzare quelle cerimonie che come istituzione siamo chiamati chiaramente ad organizzare nella ricorrenza, ad esempio, del 25 aprile, che è la nostra festa nazionale, ma appunto collaboriamo con le istituzioni scolastiche e a mettere in moto questi percorsi, questi progetti educativi rivolti ai nostri ragazzi per far sì che si...
Mila, aspetta, perché abbassare forse un po' il volume. No, sono tutti uguali. No, penso che sia la contami... con la cassa.
Ora mi sentite?
Prova ora, Prova ora.
Allora, dicevo praticamente che noi mettiamo in campo questi progetti, tutti gli anni finanziamo un progetto che si chiama Educare alla Pace. Stasera io il sindaco e l'assessore Ciattine abbiamo assistito alla prima rappresentazione teatrale. Prima, perché per me Chiara ad esempio è stata la prima, perché veniamo dalla pandemia, quindi l'anno scorso non era stato possibile una rappresentazione teatrale. Ecco, i nostri ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado hanno, con le loro insegnanti, hanno dato vita ad un progetto e che parte dalle pietre d'inciampo che abbiamo installato marzo scorso, e da lì, facendo anche un grande lavoro creativo, hanno reso attuale il tema della memoria. Questi progetti sono importanti perché come istituzioni dobbiamo far di tutto perché i nostri ragazzi conoscano l'importanza della democrazia, di vivere in libertà, ma soprattutto conoscano la storia anche dell'Italia e conoscano anche i sacrifici che hanno portato a un'Italia repubblicana, democratica e antifascista. Quindi non si può essere che favorevoli, cioè che appoggiare una mozione che praticamente ha il merito di contestare tutte quelle forme di discriminazioni rivolte contro il popolo ebraico. E qui vengono enucleati vari comportamenti, dai luoghi comuni che purtroppo ancora oggi talvolta vediamo riproposti anche a livello così di informazione, e alla negazione dell'olocausto. Sono fenomeni che vanno combattuti, e quindi ben venga l'adozione di questa mozione, e perché appunto l'olocausto è stata una realtà tremenda e non si può negare la morte, il genocidio di tanti ebrei. E purtroppo anche nell'Europa attuale appunto assistiamo a questi fenomeni, soprattutto da gruppi di estrema destra. Penso anche Alba Dorata in Grecia, alla fine poi è stato sciolto, proprio anche perché fra le idee che portava avanti c'era anche quella del negazionismo. Quindi ringrazio il consigliere Scipioni per aver portato all'attenzione del Sise consigliare stasera questa mozione. Grazie.
Prego Giulio.
Sì, grazie. Volevo anch'io dire due parole, ovviamente ringraziare il consigliere Scipioni per aver portato questa mozione, che secondo me è importante. Ora non voglio ripetere quanto detto da Mila, ma semplicemente fare una riflessione sull'importanza anche di dare una definizione ufficiale, perché secondo me quello che le parole sono importanti, le parole sono fondamentali, e quindi anche ripartire appunto da una definizione di antisemitismo condivisa, ufficiale, unica, aiuta sicuramente anche la memoria storica di quello che è stato, perché poi quella tragedia, il crimine, chiamiamolo come termine, dell'olocausto non nasce per caso, non nasce dall'oggi a domani, non nasce in un giorno, ma nasce da una banalizzazione, da una normalizzazione dell'odio. E quindi quando l'odio diventa normale, e quando le parole di odio diventano pane quotidiano, diventano normali, allora il crimine è dietro l'angolo, il crimine contro l'umanità diventa quasi una conseguenza a cui non ci si fa più caso, è normale, tra virgolette. E quindi secondo me è importante ripartire dalle parole e dare giusto peso anche a quelle che sono le parole, come l'antisemitismo, affinché appunto la storia non si ripeta. Quindi insomma ben venga questa mozione, secondo me condivisibilissima, quindi insomma non si può che essere favorevole, anche perché come diceva anche Mila, insomma è spiegata molto bene, si va anche a differenziare, secondo me, altro punto importante, tra il popolo ebraico con lo Stato di Israele, perché un conto sono le critiche e un conto è appunto l'antisemitismo, quindi ben venga questa...
Confondere l'antisionismo con l'antisemitismo.
Grazie.
Avanti, altri interventi? Bene, allora se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto, che in parte sono state già fatte, le darai per scontate. E quindi passiamo al voto. Io. Prego.
Se le facesse piacere, mi farebbe piacere un comunicato congiunto,
certo,
anche
infatti
per questo.
Stavo evidenziando. Grazie. Questo. Se siete d'accordo, si può preparare un comunicato stampa congiunto dove si evidenzia la scelta fatta dal Consiglio Comunale rispetto all'adozione di questa definizione di antisemitismo, okay? Proposta dalla IRA. E quindi passiamo al voto. Io vi dico voto aperto, ognuno si regola. Mancano tre voti.
Sì, certo.
Ma 14. A prescindere. 15.
Sì, favorevoli.
15.
Però va detto se favorevole o contrario.
Sì, 15 voti favorevoli.
No. Il segretario chiede un'altra cosa.
Cioè, favorevoli. 15. 15 di...
Ma chiesto.
Cioè, va fatta la votazione. Ma se io dico voto aperto, loro votano, sono 15 favorevoli, sono 15 favorevoli.
Sì, però va chiamata perché...
Va chiamata il voto contrario. Aspettate. Annulliamo il voto, rifacciamo. Vai, sì, almeno. Allora, se no ci si confonde. Aperti il voto, favorevoli.
15 unanimità, perfetto.
Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
Nessuno.
Ok. Benissimo. Non c'è immediata eseguibilità. Allora, punto numero 3. Gruppo consiliare Cipione Pervinci, consigliera Paola Morini. Mozione installazione panchina gialla per l'endometriosi. Prego Paola.
Buonasera a tutti. Non leggo il testo della mozione, ma colgo l'occasione per introdurla, per approfondire alcuni aspetti di questa patologia che magari non tutti conoscono, o quantomeno personalmente io la conoscevo, ma non in maniera così approfondita, e sicuramente ho tanto altro da conoscere e da approfondire. L'obiettivo di questa mozione è per iniziare appunto a diffondere la conoscenza di questa patologia che colpisce le donne sia dalla prima mestruazione, ma si portano avanti anche poi nel tempo, perché comunque non c'è una cura per cui si può guarire da questa patologia, e può comportare anche conseguenze molto più gravi sia a livello fisico, tanto a livello fisico quanto a livello psicologico. E secondo me è poco conosciuta sia fra le donne sia fra anche la comunità scientifica. Ho ascoltato testimonianze di donne appunto che hanno avuto ritardi nella diagnosi di questa malattia, e conseguentemente hanno avuto altre problematiche, perché trattandosi comunque di cellule che non si fermano magari in una parte sola del corpo, ma possono appunto spostarsi e comportare anche conseguenze per altri organi. Quindi è importante, secondo me, iniziare quantomeno a far presente anche a chiunque, insomma, non soltanto alle donne, perché le ripercussioni che poi ha questa malattia sono fisiche, ma non si vedono all'esterno, perché comunque a livello fisico è una malattia interiore, però ci sono comunque conseguenze psicologiche che si ripercuotono sulla donna, ma anche nei rapporti che la donna ha poi in famiglia o anche con diciamo il suo sociale in generale. E quindi ci sono alcune iniziative che ho conosciuto attraverso l'associazione che si occupa appunto di installare queste panchine gialle, appunto, che sono il simbolo del ricordo, comunque di far presente che esiste questa patologia, e appunto farla conoscere sempre di più, perché molto spesso dalle testimonianze che ho appunto visto, anche solo parlandone fra un'amica o fra conoscenti, si può arrivare a una diagnosi molto più veloce rispetto ai tempi della scienza. Quindi più magari più persone lo sanno, e anche magari la comunità scientifica potrebbe fare passi in avanti e studiarla ancora più approfonditamente, in modo da poter arrivare a diagnosticarla innanzitutto in tempi molto più brevi, perché ci sono sempre anni, a volte passano anche anni perché si possa riuscire a capire che una donna è affetta da questa malattia, con tutte le conseguenze che poi comporta. È una malattia recidiva, quindi magari non si risolve subito con un intervento chirurgico, magari come si può pensare, o con delle terapie magari alternative, quindi devono poi subire controlli appunto a cadenze precise. E quindi è importante che si possa far conoscere sempre di più, perché appunto non soltanto nel mondo femminile, ma in tutto, in tutto l'essere umano, diciamo, perché appunto un sostegno, una parola in più, un riconoscere un sintomo può essere importante per riconoscere poi la malattia e poterla quantomeno diagnosticare in tempo. E quindi più persone lo sanno, magari ecco, più persone si possono interessare, parlano fra di loro, anche di tutte le età, non c'è una fascia, anche se colpisce comunque le donne in età fertile, però si porta avanti anche poi nella menopausa, e comunque è una malattia che si porta sempre, per tutta la vita, però è importante che venga conosciuta da tutti. E quindi la richiesta che viene fatta di poter installare una panchina sul nostro giallo, appunto, sul nostro territorio, e appunto poter ricordare la giornata mondiale dell'endometriosi che ricorre il 28 marzo ed è stata istituita nel 2014, mi sembra, è appunto un simbolo, un segno importante, un primo passo per poter iniziare poi una serie anche di altre iniziative per diffondere la conoscenza di questa malattia.
Bene, apriamo la discussione. Chi chiede di parlare? Chiara Ciattini.
Allora, buonasera. Concordo con quanto detto dalla consigliera Morini sul fatto che va resa consapevole la cittadinanza in generale sulla necessità di affrontare temi come quelli di malattie che sono prettamente femminili in questo caso. L'endometriosi colpisce circa dal 10 al 15% della popolazione femminile in età fertile. E ci sono stati progressi da parte della scienza, infatti ora ci sono delle cure che si possono fare, perché l'endometriosi è una malattia che ha risvolti prettamente, oltre che di malessere fisico e psicologico della donna, ma soprattutto appunto rende la fertilità molto difficoltosa. E infatti in alcuni casi si deve, per poter permettere alla donna di rimanere in stato interessante, ricorrere alla chirurgia. È uno degli unici, è uno tra gli unici strumenti che rendono la possibilità di poter fare questa scelta. Sicuramente c'è una parte che si parla di circa un 3% delle persone malate di endometriosi dove la malattia si può trasformare in carcinoma, quindi è anche una malattia che ha anche questo risvolto. Come amministrazione noi abbiamo pensato di rendere, perché in questo momento è facile vedere panchine colorate, però è importante invece dare un senso alle panchine colorate, perché abbiamo in idea di creare un piccolo luogo, un camminamento dove poter mettere le panchine, però vanno accompagnate da qualcosa, cioè non si può installare una panchina con una targa, secondo almeno quello che è anche il mio modo di vedere, ma va creato un evento, cioè bisogna parlare del perché esiste una panchina gialla, oppure prossimamente noi metteremo una panchina lilla per quanto riguarda le malattie alimentari, che sono purtroppo anche queste di grosso richiamo, e vi posso garantire che stanno crescendo i numeri ora dopo la pandemia nelle ragazzette anche di età piuttosto giovane. Quindi è chiaro che è questo. E quindi l'idea nostra è di provvedere all'installazione della panchina, ma, e questo chiedo anche aiuto all'opposizione, siamo diverse donne, cerchiamo di costruire insieme all'installazione della panchina anche un qualcosa che aiuta a capire perché si fa questo. E potrebbe essere anche, ora parlo anche come assessore all'istruzione, poter portare anche a livello di delle secondarie di primo grado, che già le ragazze hanno questa cosa, perché purtroppo siamo abituate a noi donne a capire che quella parte del mese può essere dolorosa e tenersela perché si sa che potrebbe essere così, mentre invece se l'informazione è giusta e è indirizzata proprio nel giusto motivo si può prevenire e quindi capire per tempo che magari quel dolore non è un dolore normale ma che potrebbe essere endometriosi e quindi evitare prima di tutto momenti così particolarmente dolorosi e tutto quanto e anche fisicamente debilitanti perché a volte sono persone che la mattina non vanno a scuola oppure non vanno al lavoro, le donne che hanno questa malattia. Per cui una buona informazione data nel giusto modo poi può giustificare l'installazione della panchina gialla. Io, questo è il motivo. Non siamo contrari, cioè non è contrario la nostra impostazione, però va sviluppato questo e quindi lavoriamo insieme per poter arrivare ad avere una giusta informazione.
Bene, ci sono altri interventi? Prego Sara Via Lorenzi.
Sì, buonasera. Voglio aggiungere due parole a quanto detto dall'assessore Ciattini, che appunto ha fatto un intervento molto legato alla sua delega sulla sanità, ma come diceva molto bene la consigliera Morini, l'endometriosi è una malattia che influenza e può influenzare dal punto di vista non solo familiare ma anche sociale la vita di una donna, quindi riguarda le questioni femminili che un'amministrazione si deve porre nelle proprie politiche e è giusto parlarne eliminando anche dei tabù, perché eliminando anche degli argomenti che non più devono creare vergogna, perché in questo caso si parla del sistema di una malattia che colpisce il sistema genitale femminile e la sessualità di una donna, creando se non riconosciuta o curata in tempo dei danni irreversibili che appunto riguardano sia la vita di coppia ma appunto anche di una famiglia, come può essere quella di una gravidanza. Quindi è giusto portare le informazioni verso le tante donne che ne soffrono e non ne sono consapevoli, perché è questo poi la base, l'informazione per prevenire un danno che può essere maggiore di quello che uno ha attualmente. E quindi se una panchina gialla, che è un simbolo, ma crea questo messaggio, lancia questo messaggio, io sono d'accordo con la consigliera Morini quanto dice anche verso il mondo scientifico, perché a volte anche i medici sottovalutano questo aspetto, ben vengano queste iniziative, deve essere anche un modo per dire che si guarda oggigiorno alla parte sessuale in maniera libera. Bisogna, se c'è una problematica, appunto, sia una persona giovane ma anche più avanti nell'età, non bisogna vergognarsi nel dirlo, nell'affrontarlo, né parlare con gli altri, perché come diceva prima la consigliera Morini, nel parlare anche fra donne si può prendere consapevolezza, ma è giusto che la prendano anche gli uomini, perché appunto, come dicevo prima, riguarda anche la vita sessuale di una coppia. E condivido molto anche quello che diceva l'assessore Ciattini nel fare informazioni fra le giovani donne, quindi all'interno delle scuole, dove appunto anche questa è un'educazione al conoscere il proprio corpo, a conoscere l'eventuale propria sessualità. Come accennato appunto dall'assessore Ciattini, la nostra amministrazione ha già in programma, ci sta lavorando l'assessore Vignozzi, di mettere un punto di panchine colorate per dare proprio attenzione da parte della popolazione che ci sono delle problematiche. Come diceva l'assessore Ciattini, c'è una panchina, abbiamo in programma di mettere una panchina lilla per le problematiche legate all'alimentazione, ma anche una panchina arcobaleno per contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. Quindi una panchina gialla dà in questo caso senso a questioni che appunto devono essere liberamente dette e senza, come vi dicevo prima, nessuna preclusione e nessuna vergogna. Con la giornata è il 28 marzo, ricordiamoci che marzo è il mese della giornata internazionale sulla donna, quindi l'8 marzo sarebbe anche buona cosa quanto si organizzano, e qui appunto come assessore alle pari opportunità e quindi alle questioni delle donne anche me ne prendo un impegno, insieme però appunto, come diceva l'assessore Ciattini, anche alle consigliere di opposizione, quanto ci saranno le iniziative sull'8 marzo, possiamo benissimo creare un'iniziativa anche su queste questioni femminili legate più appunto alla sessualità di una donna, alla vita genitale di una donna. Quindi ben venga, come diceva l'assessore Ciattini, il posizionamento di una panchina gialla per sensibilizzare le donne che c'è una malattia che si chiama endometriosi.
Prego.
Velocemente, non ringrazio per la disponibilità. Io partecipo volentieri alla collaborazione per creare questo evento, sia per l'inaugurazione o comunque l'installazione della panchina, con l'evento che può conseguire per spiegare appunto questa malattia, sia per quanto riguarda magari alcune iniziative che si possono fare nelle scuole, perché ora nella documentazione che ho visto per l'associazione che segue appunto l'installazione di queste panchine, ma non solo, insomma, si occupa anche di organizzare eventi di conoscenza, interviste anche, fa anche un progetto con le scuole proprio per far conoscere anche alle ragazze giovani questa malattia. Quindi io sono disponibile a creare queste iniziative.
Ci sono altri interventi? Prego.
Un'ultima cosa, non so se è possibile farlo, fare un comunicato magari, non so se per solo le donne consigliere o se magari vogliono partecipare tutti i consiglieri e tutto il consiglio per l'approvazione di questa iniziativa, insomma, che poi appunto sarà sviluppata poi successivamente.
Va bene il comunicato, decidete voi se farlo solo le donne o decidiamo più che altro. Va bene il comunicato, decidiamo la forma. Quindi, riassumendo, dovremo preparare tre comunicati. No, magari vanno... vanno distanziati nel tempo, altrimenti rischiano di avere bene. Abbiamo, allora passiamo a prego Silvia Vezzosi.
Sì, io volevo come donna esprimere solidarietà, insomma, a questa iniziativa che della consigliera Morini, e credo che nel momento in cui riguarda è un qualcosa in cui riguarda sia uomini che donne, credo sia opportuno che sia fatta a nome di tutto il consiglio.
Bene.
Almeno.
Ok, quindi accettiamo, diciamo, la proposta fatta da Silvia Vezzosi, e chi si prende la responsabilità, si carica la responsabilità di preparare la bozza. Come?
Beh, io sindaco nel frattempo ho già buttato giù un paio di pagine e poi le passo al consigliere Scivioni, magari,
allora, va bene,
magari poi l'ufficio stampa.
Va bene, poi l'ufficio stampa è la giusta. Quindi l'ordine di pubblicazione, e poi dopo passiamo al voto, sarebbe prima il gettone di presenza, poi decidiamo la definizione di antisemitismo e a seguire la panchina dell'endometriosi. Bene, dichiarazione di voto le do per fatte, passiamo al voto. Allora, favorevoli?
N15, unanimità.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno. Approvata.
Voto chiuso. Ok. Quindi è finito, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, è finito il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti, vi ringrazio per la presenza e appuntamento prossime settimane, con molta probabilità faremo qualche altro Consiglio Comunale, sicuramente prima di andare in ferie faremo il Consiglio Comunale, forse anche due prima d'agosto. Quindi invito i consiglieri di non partire anticipatamente per le vacanze.